Allora, buonasera a tutti, mi ha già presentato il professor Lambertenghi, che io ringrazio davvero insieme al dottor Garzonio per avermi invitato a partecipare a questo incontro, ma soprattutto per aver scelto un titolo che voi vedete, è La depressione in cerca di una definizione. Ha già accennato nelle parole di introduzione un po' a quello che sono i punti cruciali del tema che noi andremo a affrontare. La depressione ha un significato medico importante per il quale io sono stata invitata. Io sono una psichiatra di formazione clinica, biologica, sono farmacologa, ma dobbiamo riconoscere ovviamente che la depressione ha anche un significato antropologico altrettanto importante ed è per questo che il contributo di diverse professionalità, come siamo qui oggi convenute, è fondamentale. Perché? Perché nonostante negli ultimi 30 anni si sia dibattuto in contesti anche molto diversi, specialistici e non, del tema della depressione, di fatto restano perplessità su quelli che sono i parametri di definizione di questa entità. I termini depressione, tristezza, malinconia, blues, spleen e tanti altri, inquietudine dolorosa, di fatto vengono usati comunemente in maniera intercambiabile, spesso con gran confusione. E nella mia pratica clinica, di fatto, ai primi incontri, io mi trovo sempre, a tutt'oggi, nonostante il gran parlare, a dover dedicare del tempo, i primi incontri, in sostanza, a far capire alle persone qual è la differenza fra la depressione e la tristezza, vale a dire un'emozione fisiologica che è connaturata con l'essere umano, che è condivisa e che ha una funzione adattiva importantissima. Questo vale per tutte le emozioni. In una prospettiva evoluzionistica, ogni emozione ha una finalità adattiva fondamentale. Tanto ci consente di comunicare l'emozione agli altri con un linguaggio non verbale, quello che è il nostro stato d'animo, dalla mimica alla gestualità, alle espressioni di emotività varie, comunichiamo agli altri per essere poi accompagnati, per farci capire, essere accompagnati in questa esperienza di dolore. Ha una funzione motivazionale altrettanto importante la tristezza, come tutte le emozioni, perché ci induce a mettere in atto dei comportamenti che devono risolvere quello stato di sofferenza, di disagio che si è venuto a determinare in modo da risolverlo e possibilmente anche da poterlo poi evitare nel futuro. E l'altra funzione altrettanto importante è quella conoscitiva, di analisi. Quando noi proviamo un'emozione, quindi anche la tristezza stessa in questo caso, ci troviamo costretti a fare un'analisi, a fermarci. La depressione è un rallentamento in sostanza di tutte le funzioni cognitive, motorie, è la depressione come la tristezza in maniera ovviamente attenuata, ci troviamo costretti a analizzarci e analizzare anche il contesto, quindi la situazione esistenziale in cui quell'esperienza ci ha portato appunto a provare tale disagio. E quindi io, dato che siamo a Milano e che è la mia città adottiva, perché sono nata a Pisa, ma passo il 50% del mio tempo qui a Milano per lavoro, ormai mi sono anche affezionata alla città, voglio fare un tributo a uno dei miei scrittori preferiti, che è Gadda, che è stato il primo nella cognizione del dolore che ha parlato di male oscuro. Quindi anche se poi di fatto negli ultimi anni si è sempre attribuita questa definizione a Berto, è proprio con Gadda che noi ritroviamo questo tipo di definizione. Ma non solo, riporto queste poche righe perché già qui si possono cogliere degli aspetti fondamentali per le nostre riflessioni. Cosa ci dice Gadda? Questa perturbazione dolorosa, più forte di ogni istanza moderatrice del volere, pareva riuscire alle occasioni e ai pretesti da una zona profonda, inespiabile. Era il male oscuro di cui le storie e le leggi e le universe discipline delle cattedre persistono a dover ignorare la causa e i modi, e lo si porta dentro di sé per tutto il fulgurato scoscendere di una vita più greve ogni giorno, immedicato. Ci sono dei punti fondamentali. Il primo: l'esperienza dolorosa, il male oscuro, quindi si parla non di tristezza, si parla di depressione, è più forte di ogni istanza moderatrice del volere. Un errore che si fa spesso in buona fede con le persone affette dalla depressione, soprattutto i familiari, è quello di sollecitarli a reagire. Quindi si invitano a uscire, a rivedere gli amici, a andare a cena fuori, pensando che con questo tipo di rimedi la situazione possa essere superata. Questo è un errore grave, proprio perché non è tristezza, è depressione. Nella depressione c'è una fissità di questo stato di dolore, una fissità che non risente, non è influenzabile in alcun modo dalla volontà. Viene a mancare la volontà, di fatto. Quindi depresso non ha gli strumenti per poter reagire, per uscire, per fare quello che in uno stato anche profondo di tristezza ognuno di noi è in grado comunque di fare, la reazione a una sofferenza. Ad oggi, nonostante tutti i progressi delle neuroscienze, non conosciamo ancora la patogenesi, quindi le cause e lo sviluppo preciso della depressione. Come badate bene, questo vale un po' per tutta la medicina, perché a parte alcune malattie infettive e poco altro, per molte entità morbose ad oggi non si conosce quella che è la patogenesi precisa. E dice Gadda, lo si porta dentro di sé per tutto il fulgurato scoscendere di una vita, perché ahimè la depressione, come tutti i disturbi dell'umore, ha un decorso spesso ricorrente, quindi si ha la risoluzione, ma nella maggior parte dei casi poi il rischio di ricadute e di ripresentazione della medesima è elevato, più greve di ogni giorno, immedicato. Quali sono le reazioni depressive fisiologiche più importanti? La tristezza, a cui abbiamo accennato, il blues e il lutto. E come dicevo, la tristezza è una risposta universale alle avversità. Tutte l'abbiamo provata, condivisa, ha un significato etologico, come dicevo prima, una funzione adattiva importante e ovviamente, come tutte le emozioni, ha un suo ruolo. Un ruolo che è ben diverso dalla malattia. Anche il lutto è una reazione fisiologica, ovviamente. È uno stato doloroso più profondo della tristezza, spesso indotto da perdite, quindi una morte, ma anche una separazione da una figura importante, un divorzio, l'emigrazione, un cambiamento di situazione. Laddove c'è la perdita, c'è il lutto. Il lutto in cosa si differenzia in sostanza dalla depressione? Intanto è mantenuta l'istanza della volontà, come dice Gadda, quindi c'è la capacità di reattività agli stimoli che manca nella depressione. Anche una persona che ha avuto un lutto grave comunque mantiene una certa flessibilità e mobilità delle sue emozioni, delle sue reazioni e dei suoi sentimenti, quindi è capace in qualche modo di farsi coinvolgere, trascinare e partecipare agli stimoli ambientali. Non c'è nel lutto il rallentamento psicomotorio, perché io non so se voi avete mai avuto a che fare con persone depresse. Depresso, di depressioni ne esistono diversi sottotipi. C'è la depressione ovviamente con ansia, allora voi incontrate persone che si presentano concitate, ansiose, agitate, ma le forme più tipiche, che vengono indicate proprio come malinconia, e oggi nei sistemi nosografici in uso si parla di depressione con caratteristiche malinconiche, proprio per indicare le forme più profonde e più gravi della depressione. Nelle forme malinconiche il più spesso si trova il rallentamento psicomotorio, cioè voi vedete delle persone che sembrano quasi parkinsoniani, quindi estremamente rallentate nei movimenti, nella mimica, rallentate anche a livello ovviamente cognitivo, nelle risposte, con molta latenza in generale. Non la rara, ovviamente, nel lutto, nonostante tutte le ideazioni suicidaria che si ritrova nella depressione, non ci sono i cosiddetti sintomi psicotici, delirio in particolare, delirio è un falso convincimento, quindi le persone depresse con malinconia sono convinte di avere delle colpe gravi, irrimediabili, sono convinte di non avere nessun merito, nessuna qualità positiva, tendono a incolparsi anche per cose banali delle quali sicuramente non sono assolutamente responsabili e hanno quindi un vissuto condizionato in questo senso che non si ritrova nelle persone tristi ma nemmeno nelle persone con lutto. È vero che il lutto in certe situazioni poi si può andare a complicare e il lutto può scatenare poi una reazione depressiva vera e propria. Quali sono i segni un po' premonitori delle complicazioni dal lutto? Sono la mummificazione, vale a dire tenere gli oggetti del defunto così come erano prima della morte, è impossibile modificare alcunché, e le gravi reazioni da anniversario, quindi quando è la ricorrenza della perdita si hanno delle reazioni emotive veramente gravi e eclatanti. Un'altra situazione fisiologica di cui è bene parlare è questa, il temperamento depressivo. Temperamento depressivo non è patologico. Con temperamento si intende un assetto costituzionale che già è presente nei primissimi anni di vita dell'individuo e poi si mantiene solitamente poco modificato e modificabile nel corso degli anni. Ci sono vari tipi di temperamento, il temperamento depressivo ravvisa in quei soggetti che sono sempre tendenzialmente tristi, cupi, incapaci di divertirsi, portati a ruminare in maniera insistente su aspetti ovviamente sempre negativi, quindi colgono sempre tutti i segnali negativi nell'ambiente. Particolarmente pessimisti, con bassa autostima, sono sempre preoccupati dei propri fallimenti, di essere inadeguati alle varie situazioni, facilmente si sentono in colpa, hanno pochi contatti con gli altri, sono introversi, solitari, lenti, ma comunque con un buon adattamento, perché il temperamento non è patologico, e sono molto affidabili, devoti, quindi sono, diciamo, le figure che in certe situazioni lavorative ognuno vorrebbe avere come collaboratore, perché sono precisi, devoti, arrivano puntualissimi anche un po' prima, non vanno mai via finché tutto non è fatto per bene. E questa è una situazione che ha delle connotazioni di tipo depressivo, ma non raggiunge i livelli ovviamente della patologia. È un po' la situazione che si è sempre associata alla figura dei leopardi, che nel cantico di un pastore errante dell'Asia appunto ci dice: nasce l'uomo a fatica ed è il rischio di morte in nascimento, prova pena e tormento per prima cosa, in sul principio stesso la madre, il genitore, il prende a consolar dell'essere nato. Il blues è una situazione transitoria legata ovviamente più intensa rispetto alla tristezza, legata solitamente a alcuni stimoli di tipo ormonale. Più conosciuto è il maternity blues delle donne nel postpartum, che ovviamente non ha nulla a che fare con la depressione o la psicosi postpartum. Nessun psichiatra di senno andrebbe a curare una donna che c'è blues. Ci sono altre situazioni, blues nella fase premestruale, è descritta anche il blues sessuale, è descritto in alcune donne, non in tutte, post coito, si può avere un'esperienza appunto di tristezza, di malinconia. ma anche il blues da festa, da vacanza, da blues durante appunto le feste natalizie, durante l'interruzione lavorativa, durante gli anniversari. Anche in questo caso comunque non ci sono quelle caratteristiche proprie della depressione. Ma allora come si fa in pratica a orientarci, a capire quando effettivamente si tratta di patologia e quando invece siamo nell'ambito della fisiologia? Ci sono alcuni parametri a cui si può fare riferimento e che sono stati presi in considerazione nei vari manuali appunto nosografici. Uno è l'alterazione del funzionamento. Nella depressione, come in tanti altri disturbi psichiatrici, spesso, non in tutti, ma spesso, il funzionamento viene meno, cioè la persona non è più in grado di svolgere la propria attività lavorativa. Restano a casa, sono più lenti, non sono concentrati, fanno fatica. Quindi c'è un'interferenza importante nell'adattamento sociale, non solo lavorativo ma anche familiare. Creano dei problemi in casa perché non sono più la stessa persona, anche la stessa persona avesse avuto il temperamento depressivo, e in questo caso c'è un approfondimento significativo della situazione depressiva. Quindi non è la stessa figura in famiglia, non si può più fare riferimento a questa figura, non ci sono più d'altra parte contatti con l'ambiente esterno a livello amicale, quindi si perdono anche le relazioni, perché proprio il depresso perde, si diceva, la volontà, ma perde anche lo slancio vitale, la voglia di vivere, di partecipare in senso positivo e con soddisfazione a quelli che sono gli stimoli che solitamente danno piacere a ognuno di noi. Quindi c'è una vera e propria frattura rispetto alle caratteristiche premorbose, è una situazione diversa. E poi, se voi parlate con una persona che ha avuto la depressione, ve lo dice chiaramente: quello che io provo durante la depressione è qualitativamente diverso da quello che io provo quando sono triste o quando ho avuto un'esperienza da lutto. Allora, si diceva prima, definire le cause della depressione ad oggi non è semplice. Conosciamo tanti correlati della depressione, tanti aspetti che intervengono e concorrono, però non abbiamo ancora una definizione ben precisa. Sicuramente quello che ormai è provato è che c'è nella maggior parte dei casi una familiarità in tal senso. Quindi si trova solitamente nella storia di questi individui che vengono a chiedere aiuto una esperienza di depressione anche nei vari familiari di primo oppure comunque più di primo grado più lontani. Tant'è che Van Gogh cosa ci dice in una lettera? Che la radice del male stava nella stessa costituzione, nell'indebolimento fatale delle famiglie di generazione in generazione. La radice del male è certamente là e non se ne può guarire. Ora, voi tenete conto che queste sono affermazioni un po' apodittiche perché sono scritte durante fasi di depressione e quindi, per quanto si diceva, la visione ovviamente è molto negativa, è generalizzata in questo senso a tutto. E quindi anche questo ovviamente non è proprio così perché concorrono altri fattori, ma questo per dire che sicuramente la familiarità è importante. Infatti, se guardiamo l'albero genealogico della famiglia di Van Gogh, voi vedete che lui, lo sapete, è morto suicida, ma anche il fratello Cornelius è morto suicida, il fratello Theo aveva una psicosi maniaco-depressiva con sintomi psicotici. E anche la sorella Wilhelmina era affetta da una psicosi non meglio specificata. Quali sono le caratteristiche sintomatologiche della depressione? Intanto un'alterazione dell'umore, quindi nell'ambito umorale sono persone che sono sempre in uno stato di allerta pessimistico. Quindi tutto il negativo viene colto, tutte le previsioni che possono fare sono sempre improntate alla negatività più totalizzante. C'è un'ipersensibilità agli eventi spiacevoli, a cogliere i segnali negativi nell'ambiente, mentre c'è una ridotta capacità a gioire, a partecipare degli eventi piacevoli. Manca la capacità del piacere anticipatorio, così come non c'è capacità di piacere consumatorio. Quindi abbiamo la situazione di mancanza del piacere da sabato del villaggio, ma anche durante l'esperienza che dovrebbe essere piacevole, il soggetto con depressione, malattia, al contrario del soggetto triste o con lutto, non si diverte per niente, non capisce come facciano gli altri a partecipare a questo tipo di divertimento. Fino ad arrivare a situazioni anche di appiattimento affettivo, quindi non c'è una risonanza emotiva, sono appiattiti, sono stabili in questa situazione, fino alla cosiddetta depersonalizzazione affettiva. La depersonalizzazione affettiva è quella situazione in cui vi viene detto con grande partecipazione di sofferenza che veramente soffrono perché non sono più capaci di provare affetto. E questo, vedete, è un paradosso, perché lo esprimono con sofferenza ma vi dicono verbalmente che non provano più affetto per i figli, i familiari più cari, si sentono induriti. Non c'è più la risonanza che normalmente ci dovrebbe essere per le emozioni. Oltre alla sfera dell'umore ci sono alterazioni anche a livello cognitivo, perché depresso ha idee di perdita, tende ad autosvalutarsi, non ha capacità di infuturazione, si sente in colpa, si accusa di tutto il male che è capitato alla propria famiglia e non solo, si sente inutile, non ha speranza, fino ad arrivare poi a idee o atti veri e propri di suicidio, e questo ovviamente di solito, nella maggior parte dei casi, non si osserva nel lutto e tantomeno nella depressione. Fino a quello che vi dicevo prima, i sintomi psicotici nelle forme più gravi, deliri di rovina e di colpa. Suicidio, suicidio, verrà la morte avrà i tuoi occhi, ci diceva appunto il Pavese prima di uccidersi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda come un vecchio rimorso, un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Anche Hemingway, guardate, questo è interessante, perché Hemingway prima di suicidarsi aveva scritto che mio padre era un vigliacco, si uccise senza che ve ne fosse bisogno, almeno così penso io, ci ho rimuginato su fino ad arrivare dentro di me a questa conclusione. Questo cosa vuol dire? Che in un momento di equilibrio e di quindi capacità di razionalizzare certe esperienze emotive, certi comportamenti, Hemingway arriva alla conclusione che suo padre era un vigliacco, perché altrimenti non si sarebbe suicidato. Ma lui stesso poi mette in atto un suicidio, come se tutte le sue razionalizzazioni non fossero valse a nulla, perché il suicidio in uno stato di sofferenza così profonda diventa quasi un atto automatico, impulsivo, per sfuggire a quel tipo di sofferenza. Non si concepisce e non si ravvede alternativa. Quindi in queste situazioni il suicidio viene messo in atto non perché c'è una programmazione ed è un po' una conclusione di considerazioni esistenziali, ma perché nella depressione è un po' una via senza uscita. Piuttosto che soffrire in modo talmente intenso, preferibile è porre fine alla propria esistenza. E anche nella famiglia di Hemingway abbiamo vedete, un carico importante in questo senso. È dal padre, suicida, lui, ma un fratello Leicester, Ursula, e poi appunto Gregory, affetto da psicosi maniaco-depressiva. Dal punto di vista psicomotorio, abbiamo delle alterazioni anche qui facilmente individuabili e riconoscibili, perché la depressione può essere con caratteristiche ansiose, può essere agitata, e quindi vi vedete queste persone molto concitate, ma le forme, come vi dicevo poc'anzi, più tipiche sono quelle con rallentamento fino all'immobilizzazione. Nei quadri gravi, che sono definiti di catatonia, la persona non mangia, non beve, non ha più le funzioni intestinali, non urina, quindi rappresentando una situazione di emergenza medica veramente importante, a rischio di morte per queste situazioni. Negli anziani spesso il rallentamento a livello motorio, a livello cognitivo, configura quadri di pseudodemenza. Sembrano dementi perché sono molto rallentati, ma non è demenza, è una depressione molto grave. E poi altre alterazioni di tipo vegetativo, perché l'appetito cambia. Solitamente c'è una riduzione dell'appetito, alcune volte in alcune forme definite atipiche c'è invece uno stimolo a mangiare di più. Il ritmo sonno-veglia è alterato, si dorme meno, solitamente c'è risveglio precoce, alle 4 al mattino si svegliano in preda a tutte delle considerazioni negative, fallimenti, cose negative che dovranno capitare. L'assetto del sonno è diverso, perché viene a mancare di fatto il sonno profondo, il cosiddetto sonno delta, mentre aumenta il sonno REM, cioè il sonno legato all'attività onirica. Depresso sta meglio la sera rispetto al mattino, mentre la persona anche molto triste solitamente si incupisce e si rattrista di più la sera rispetto al mattino. Ci possono essere delle variazioni della temperatura corporea, dei quadri di febbricola. Sono alterati le increzioni di alcuni ormoni, tipo il cortisolo non viene più prodotto come fisiologicamente lo è nelle persone non depresse, e in molti casi c'è anche una stagionalità che prescinde da qualsiasi evento esistenziale, quindi si può avere un peggioramento tutti gli anni durante l'autunno, anche se poi è un autunno del tutto rutinario e non è successo nulla di particolare. A complicare, a rendere ancora più complessa l'interpretazione della depressione malattia, dovendola distinguere dal significato invece più antropologico, subentra questo dato qui. Molte persone con depressione, ancora di più con disturbi dell'umore di tipo bipolare, hanno due funzioni particolarmente spiccate. Ovviamente non è che il disturbo in sé che suscita queste due dimensioni, che facilita queste due attitudini, servono altre dimensioni, ovviamente l'intelligenza, la cultura e via dicendo, però due dimensioni particolarmente associate a questo tipo di popolazione affetta da disturbi dell'umore sono appunto la creatività e la leadership. E questo ne abbiamo esempi. Per quanto riguarda la leadership, ovviamente basta accendere la televisione, lo si vede nei nostri politici. Per quanto riguarda la creatività, tanti scrittori e compositori hanno avuto questo tipo di disturbo, tant'è che già Platone e Aristotele l'avevano notato, questo tipo di associazione e di correlazione. La mania che proviene da Dio è migliore dell'assennatezza che proviene dagli uomini, perché tutti gli uomini eccezionali nell'attività filosofica o politica, artistica o letteraria hanno un temperamento malinconico. Questa Jamison è una psicologa americana affetta da disturbo bipolare, lei stessa si cura con i sali di litio, ha scritto diversi libri, uno interessante, piacevole da leggersi, di qualche anno fa, è Toccati dal fuoco. In questo libro descrive il disturbo bipolare e poi fa dei decenni biografici su vari compositori, pittori, scultori che sono qui elencati, ma scrittori, poeti ricoverati, alcuni suicidi, Pavese, Silvia Plath, ce n'è, qui vedete una lista, Virginia Woolf, veramente consistente. Dicevo, i sottotipi di depressione sono diversi, è importante per il clinico saperli riconoscere. Perché? Perché l'intervento poi terapeutico va personalizzato. Oggi si parla tanto di medicina di stratificazione, intendendo cosa? Che ovviamente raccolgo una serie di caratteristiche, faccio la diagnosi, ma poi devo anche considerare alcune caratteristiche di genere, come diceva prima il professor Lambertenghi, di età, caratteristiche individuali, esperienze ovviamente esistenziali, caratteristiche sintomatologiche, perché poi, raccogliendo tutte queste informazioni, io farò un intervento terapeutico il più mirato possibile. Non è che un antidepressivo è intercambiabile con gli altri. Questa è una falsa informazione che ci è derivata appunto dagli studi fatti dalle case farmaceutiche. Di fatto gli antidepressivi non sono intercambiabili per ogni sottotipo di depressione, come anche le psicoterapie peraltro. Quindi per ogni sottotipo di depressione io devo andare a scegliere l'intervento che è più mirato. E vedete che sono stati individuati diversi sottotipi: la depressione ansiosa, quella con caratteristiche malinconiche, la più grave che vi dicevo prima, l'agitata, la depressione, un tempo si parlava di depressione mascherata, depressione sine depressione, per indicare quei quadri in cui il disagio è espresso più fisicamente, con sintomi fisici ma non con il vissuto psicologico, con le manifestazioni cognitive. La depressione psicotica, queste sono poche parole della sorella di Schumann, che descrivendo il fratello in un diario dice: durante la notte Robert si alzò, buttò giù una melodia che, come disse, gli angeli gli avevano cantato. Quindi si coricò nuovamente per parlare in modo delirante per tutto il resto della notte. All'alba gli angeli si erano trasformati in diavoli che cantavano una musica orribile e lo accusavano di essere un peccatore, minacciandolo di gettarlo in fondo all'inferno. Il decorso anche vario è un altro elemento importante che ci induce appunto come clinici a sottotipizzare le depressioni. C'è la depressione bipolare, la depressione unipolare, cioè soggetti che sono sempre e solamente depressi. Nel bipolare invece, sapete, ci sono manifestazioni anche contropolari di eccitazione, di euforia morbosa. Depressione cronica, la depressione giovanile, senile, la malinconia involutiva. E per quanto riguarda il decorso, ripropongo appunto alcune opere di Van Gogh, e voi vedete negli anni come cambiano i colori. Lui era affetto di fatto da una forma di malattia maniaco-depressiva. Vedete i colori così grigi, con il quale ovviamente oggi ce lo ricordiamo poco se non per niente, fino ad arrivare poi alle fasi di esperienze di eccitazione, di euforia morbosa, in cui anche la modalità espressiva cambia in maniera consistente. La depressione cronica. La depressione deve durare, per poter fare la diagnosi secondo i criteri nosografici, perlomeno 2 settimane. Ma può durare anche oltre 2 anni, in questo caso si parla di depressione cronica. Solitamente nella depressione cronica si hanno tutti gli stessi sintomi, ma a un livello attenuato come intensità. Quindi sono soggetti che magari possono anche andare al lavoro, possono vedere qualche amico, perché le manifestazioni appunto come intensità sono attenuate. Sono soggetti che spesso si automedicano con sedativi ed alcol. Tenete presente che le cosiddette benzodiazepine, quindi Tavor, Lexotanen e via dicendo, sono tutti farmaci che tendono a cronicizzare, peggiorare la depressione. Spesso se ne trova un grande impiego proprio in soggetti affetti da depressione cronica. Ovviamente, come dicevo prima, nella genesi di questi quadri noi dobbiamo considerare vari fattori costituzionali, familiari, ma anche, è importante, la solitudine ambientale, i lutti, le esperienze, gli eventi vitali, le malattie fisiche concomitanti, l'abuso, come dicevo, di alcol o di sedativi, l'uso di farmaci depressogeni. Per esempio, alcuni antipertensivi hanno una funzione depressogena. E poi questo ovviamente ci mette anche nella condizione, una volta individuato il sottotipo di depressione in termini di sintomi, in termini di decorso, di scegliere anche l'intervento che è più appropriato. Io sono, vi ho detto, di formazione farmacologica, biologica, però lavoro con una mia assistente che è anche psicoterapeuta. Quando viene una persona che, per la quale capisco, per il suo sottotipo, che non c'è bisogno dell'intervento farmacologico, le consiglio ovviamente di fare una psicoterapia. Quindi ci deve essere questa apertura e articolazione dell'intervento. Ecco, finisco con, visto che ho dato un taglio anche un po' artistico per rendere più piacevole il mio intervento, con questa frase di Artaud che dice: ora, già che voi siete piuttosto consapevole di ciò che in me è in grado di essere aggredito e curato, spero che voi disponiate dell'abilità tecnica adeguata per somministrarmi l'esatta quantità di scaltri liquidi, di agenti speciosi, di morfina mentale che solleverà il mio avvelimento. Ecco, e quindi con questo io ho finito. Io ho fatto un intervento sintetico proprio per dare alcuni spunti che ci possano consentire di capire che non sempre chi dice che è triste ovviamente è depresso, e ci sono comunque dei limiti per distinguere una forma fisiologica e condivisa da una forma più patologica.